Credo che è sempre una gioia quando siamo radunati nel nome del Signore e sono convinto che questa mattina, se ci fossimo dato la piena libertà di continuare nella lode e nel ringraziamento del Signore, lo avessimo senz'altro fatto. Ma grazie al Signore, perché abbiamo bisogno anche della Sua parola, dei Suoi insegnamenti, per poter riflettere quello che è stato detto di che la base della nostra vita deve essere la nostra santificazione per il Signore. Abbiamo anche letto che Mosè incontrava spesso Dio per parlargli. Ma per fare questo gesto, come anche per con quello che ci veniva ricordato venerdì scorso, che noi cristiani, figli di Dio, dobbiamo avere proprio una mentalità vincente per il Signore, c'è bisogno di fare qualcosa di concreto che spetta ad ognuno di noi adempiere questo. E questo il Signore mi ha dato di vedere proprio riflettendo su un passo della parola di Dio che tutti quanti conosciamo bene e che nel mese di febbraio scorso, attraverso lo studio della chiesa di Laodicea, attraverso lo studio del fratello Elia Principe, che ci ha parlato dove ha focalizzato la tiepidezza del credente di essere bollenti in spirito o freddi o tiepidi. Ci è stato focalizzato nello studio di andare al Signore e comprare da Lui quello che abbiamo bisogno della nostra vita. Tutte cose che portano a una vita pratica essenziale per ogni figliolo di Dio e che indirettamente è stato anche detto quello che il Signore mi ha dato di vedere, di condividere con voi in questa mattina. Il versetto 20 del capitolo 3 di Apocalisse, passo che conosciamo, dicevo, molto bene e che ci dice chiaramente queste parole: ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui, ed egli meco. Egli è con me. Questo passo, che credo che tutti quanti sappiamo, che generalmente lo prendiamo per annunciare l'Evangelo a coloro i quali non conoscono il Signore, a coloro i quali, diciamo, gli porgiamo la grazia del Signore. Ma già nel contesto di questo passo, cioè del capitolo in cui ci viene espresso questa esortazione, o meglio questa affermazione del Signore, vediamo che è rivolto alla Chiesa. Non è rivolto al non credente, ma è rivolto ad ogni figliuolo di Dio che è parte integrante della Chiesa, del corpo di Cristo. Quindi questo passo, questo invito, questa affermazione che il Signore fa è per me, è per ognuno di noi. Anche se ci sono alcuni teologi, devo dire, molto, molto più di qualcuno, che dicono che questa Chiesa è la Chiesa che è apostata, che ha rinnegato Cristo e che è stata rigettata completamente dal Signore. Ciò non è vero, assolutamente. Perché se leggiamo il versetto 19 di questo capitolo, dove il Signore dice: io tutti quelli che amo li riprendo e li castigo, se leggiamo l'intestazione che Giovanni scrive alle sette chiese, se leggiamo che Paolo in Colossesi capitolo 2 prega per la chiesa di Laodicea, vediamo che è fuori contesto quello che dicono. Quindi è assolutamente una menzogna tutti coloro che dicono che questa chiesa è stata rigettata da Cristo, anche se sappiamo che per certo che nel corpo di Cristo ci sono degli infiltrati, ma ci sono anche coloro i quali amano il Signore. Ma prima di mettere in evidenza l'uso che se ne fa di questo passo, di quello che egli ci insegna, vediamo innanzitutto il concetto che l'uomo ha di Dio a livello generale. Generalmente le persone, quale concetto hanno di Dio oggi? Se li domandiamo uno per uno, dice: ma Dio non esiste. Dio è qualcosa che se lo crea l'uomo. Quello che la mente riesce a concepire di qualcosa, di qualcuno, che è Dio, la radica nel suo cuore, e per quello è Dio. Dio è qualcuno che si presenta come un profeta, o si presenta come certe teorie orientali, filosofiche, nel mio pensiero Dio, non c'è da nessun'altra parte. Sappiamo che ogni persona, a suo modo di vedere, dice Dio che cos'è. E per il cristiano, per esempio, per ognuno di noi che abbiamo fatto un'esperienza e abbiamo conosciuto qualcuno che ci ha salvato dalla morte, dalla vita eterna, cosa diciamo? Chi è Dio? Dio è colui, è quella persona nel quale, mostrando, o meglio, vedendo la nostra incapacità di poter adempiere al suo comandamento, siamo caduti nel peccato, ha mandato Cristo Gesù a morire sulla croce per il mio peccato, per il nostro peccato, e ci ha donato la salvezza. È una realtà concreta questa, non lo mettiamo in dubbio. Ma certamente nella sua razionalità l'uomo mette la persona di Dio sempre in secondo ordine, la mette. Però dimentica un fatto fondamentale l'uomo. Dimentica che Dio è il creatore di ogni cosa. E tutto quello che vediamo, constatiamo, contattiamo, sussiste oggi, proviene dalla mano di Dio. E tante volte, devo dire, nella nostra inconsapevolezza, anche noi ci dimentichiamo di Dio. Anche dai figli di Dio ci dimentichiamo. Però c'è questo, che a livello generale, anche se l'uomo non riesce a concepire la persona di Dio, anche se l'uomo non accetta l'esistenza di questa persona, di quest'uomo che ha fatto ogni cosa, anche se riesce a far tacere la sua coscienza, e sappiamo che la coscienza non è altro che lo strumento infallibile di Dio, il quale trasmette all'uomo semplicemente la verità e basta. Anche se l'uomo riesce a far tacere la sua coscienza, però non può far tacere il suo spirito, per un semplice motivo. In Ecclesiaste capitolo 3 versetto 11 abbiamo proprio l'attestazione che il Signore ci dice: Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo, egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Quantunque l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera di Dio. È tutto questo che abbiamo messo in evidenza con questa premessa qui, con quanto abbiamo letto in Apocalisse, con quanto è stato anticipato che tanti uomini che hanno seguito fedelmente il Signore parlavano direttamente con Lui. Noi come possiamo andare avanti? Quale azione dobbiamo fare? E mi sono posto la riflessione: come posso incontrare il mio Signore? E devo dirvi che le riflessioni su questo passo il Signore mi ha dato di studiare le sette chiese dell'Apocalisse nel lontano 88, ma nel rileggere la parola di Dio, e lo faccio grazie al Signore tutti i giorni, lo faccio. Nel 2005 il Signore mi ha illuminato questo passo. Lo devo dire, ciò che prima, anche se c'era, diciamo, una certa base, certe riflessioni non le avevo fatte. E allora vediamo che come possiamo avanzare, come possiamo incontrare il nostro Dio. E ovviamente a questa risposta non dobbiamo dare la nostra risposta. Cioè, questa domanda non dobbiamo dare la nostra risposta, ma la dobbiamo prendere sempre ed unicamente dalla parola di Dio. E da notare un'altra cosa, che tutti quanti diciamo che il Signore, in questo passo, bussa alla porta del cuore della persona. Però, se facciamo attenzione, il testo non dice questo. E tutte le traduzioni della parola di Dio dicono che il Signore sta bussando alla porta. Però ovviamente sappiamo che nell'uomo la sede dei sentimenti, la sede del suo pensiero, la sede delle sue emozioni, la sede da dove procede la sua vita è il cuore, benissimamente possiamo e accettiamo che il Signore in questo caso sta bussando alla porta del cuore della persona. Ma nella sua razionalità il Signore sta bussando alla vita, alla porta della vita la persona. Perché questo? Lo vedremo più avanti, prendendo due esempi molto fondamentali della parola di Dio. La prima azione che vediamo, ecco, io sto alla porta. È Dio che sta dietro una porta, non c'è dubbio, non possiamo dire diversamente. C'è un personaggio che sta dietro una porta. E vediamo che secondo la mente del non figlio di Dio, cosa significa questo? Significa semplicemente che nell'immensa realtà di questo mondo, l'uomo stesso contempla il creato, contempla la natura, contempla quello che sta intorno a lui. Anche se non crede in Dio, chiunque rimane stupefatto, rimane meravigliato che la natura cammina, va avanti in un certo modo. Per esempio, ricordo su un articolo nel lontano 61, quando il primo astronauta americano approdato nello spazio, vedendo lo spazio intorno a sé, ha potuto esclamare molto chiaramente, e se ricordo uscì anche su un articolo sul giornale di questo, dicendo al suo compagno: quello che noi abbiamo scoperto non è che la milionesima parte di tutto il creato. Praticamente non sapevano ancora niente. E questo lo vediamo ancora oggi, che l'uomo scruta la vita, scruta il creato, studia, però cosa succede? Che più studia e più rimane fermo, rimane inerte. Scopre delle novità e rimane inerte. Non può fare assolutamente niente. Eppure, dietro questa realtà, l'uomo non accetta e non vuole ammettere che c'è una mano potente, c'è un personaggio che ha fatto ogni cosa. E per noi cristiani cosa facciamo? Anche noi, che siamo già figli di Dio, attestiamo e crediamo nel Signore, ovviamente. Però nell'immensità di questo mondo, quante volte anche noi non apprezziamo quello che il Signore ci ha donato? Non apprezziamo il coniuge, non apprezziamo dei figli, non apprezziamo delle benedizioni che il Signore ci accompagna giorno per giorno. Non apprezziamo la vita stessa che il Signore ci dà. E tante volte anche noi dimentichiamo quel Dio che attestiamo e confermiamo continuamente che Egli è onnipresente. Dimentichiamo che Egli è sempre al nostro fianco, che vuole guidarci, vuole farci camminare nella piena gioia. E dopo questa azione che Dio fa, cosa fa il Signore? Dice picchia. È ancora un'altra azione di Dio. E il fatto di picchiare, sappiamo che significa che qualcuno produce un rumore. Produce. Se noi stiamo dentro casa, qualcuno bussa alla porta, nella nostra modernità suona il campanello, noi sappiamo che c'è qualcuno dietro che ci vuol dire, ci vuol trasmettere qualcosa. E per colui il quale deve accettare ancora il Signore come unico mezzo di salvezza, il Signore come si fa sentire attraverso questo rumore? Certamente credo che in primo luogo si fa sentire attraverso la predicazione della sua parola, non c'è dubbio. Si fa sentire attraverso una malattia. Si fa sentire attraverso una tragedia. Si fa sentire attraverso la morte di un proprio caro. Si fa sentire attraverso delle sofferenze continue, dietro delle scelte sbagliate. Eppure l'uomo cosa fa? Si tura le orecchie. Non vuole sentire. Rimane nella sua sordità. E quand'anche si convincesse che Dio esiste, invece di cedere ai suoi piedi, che cosa fa? Si raccoglie nel suo io, mette avanti il suo pensiero, mette avanti le sue convinzioni, si rivolge a destra e a sinistra pur di risolvere il problema, ma dimentica sempre che egli si trova nel peccato. Per esempio, ricordo una radiocronaca di quanto successe nel 2004 il tsunami nel sud-est asiatico, come anche per esempio qualche mese fa in Giappone o altre tragedie simili. Dietro gli intervistati che c'erano, c'era anche un sacerdote, e questo sacerdote ricordo molto bene che disse: ma non c'è da meravigliarsi, queste cose sono normali, avvengono perché la terra deve trovare il suo assestamento. Nessuno dei presenti, nemmeno il sacerdote, ha fatto cenno al peccato, e molti dimenticano che queste grandi catastrofi, o meglio tutte le catastrofi che avvengono, sono i giudizi di Dio che si stanno abbattendo sull'umanità. Ma l'uomo rimane ancora sordo. E per noi che già abbiamo accettato il Signore picchiando, come si fa sentire? Anche per noi, cari fratelli, il Signore picchiando si fa sentire attraverso la predicazione della sua parola, attraverso l'esortazione di un fratello. Si fa sentire con l'invito a non abbandonare la comunità d'adunanza. Non prendiamo per brevità tutti i passi che ci attestano questo, ma credo che li sappiamo a memoria tutti quanti. Si fa sentire con l'invito a stare direttamente in contatto con Lui, con la preghiera. E quante volte non lo facciamo, che ci facciamo prendere dalla nostra vita quotidiana. Si fa sentire dietro l'invito di lavorare per Lui. Quante volte abbiamo evitato di dare il nostro contributo alla nostra Chiesa, a un lavoro per il Signore, mettendo avanti tante scuse, seppur legittime, tra virgolette, lo metto. Ma quante volte abbiamo fatto? Allora anche per noi il Signore interviene, alza la sua voce, picchia più forte, e si fa sentire dietro una nostra sofferenza, dietro una nostra malattia, dietro la chiamata di un nostro caro. Però nel momento in cui ci troviamo sorpresi da questo attacco, tra virgolette, da parte del Signore, qual è la domanda che ci poniamo? Ma perché succede questo? Perché proprio a me? E a questo proposito voglio dire una piccolissima testimonianza. Nel 2002, quando sono stato malato, pur non essendo, avevo fiducia nel Signore che pur non essendo, non ho mai sentito su di me di essere in pericolo di vita, però purtroppo nella sofferenza, prima di andare in ospedale, ho espresso questa frase qua: ma perché, Signore? E devo dire che mia figlia Nunzia ha detto: ma papà, non devi dire nemmeno perché. E poi il Signore mi ha parlato in ospedale. Perché non dovevo dire? Eppure sono cose legittime che ci avvengono. Ci capita questo. E allora credo che a questo punto dobbiamo fare semplicemente una semplice affermazione. Quando il Signore sta dietro a questa porta, ha fatto sentire la sua voce, ha alzato la sua voce per accertarsi che chi sta dall'altra parte abbia udito, il Signore ha finito il suo compito. Non può fare assolutamente niente. E a questo punto interviene la nostra azione. E la nostra azione che il Signore desidera qual è? Se uno ode ed apre la porta, spetta a me che sono dall'altra parte udire, spetta a me aprire la porta. E il fatto stesso che spetta a chi sta dall'altra parte aprire la porta è un fatto scontato, non è un fatto chissà quale progetto dobbiamo fare, no, è un fatto scontato, perché se io sono in casa devo aprire forse la porta. E allora, come tutte le porte che abbiamo in uso oggi, che si rispetti, la maniglia sta dalla parte interna, quindi spetta a me aprire la porta. E io, aprendo la porta, cosa faccio? Mi assumo la piena responsabilità di quello che sta dietro la porta. Io accetto. Nell'apertura, nell'aprire la porta, io accetto tutto quello che sta dall'altra parte. È vero o no? E in questo caso sappiamo che il Signore come ci ha chiamato, come ci chiama, come si fa sentire. E allora per colui il quale deve aprire il cuore al Signore, aprendo la porta del tuo cuore al Signore, cosa succede? Succede semplicemente che devi riconoscere che il sacrificio che gli ha fatto sulla croce lo ha fatto anche per te. Devi confessare, chiedere perdono del tuo peccato, lo devi accettare come tuo personale salvatore. Lo devi fare come il padrone e signore della tua vita. Questo è quello che il Signore vuole da te. E per noi che già abbiamo fatto questo passo, il Signore cosa vuole da me? Vuole semplicemente che io lo lascio entrare. Vuole semplicemente che Egli vuole governare la nostra vita. E qui abbiamo i due esempi che accennavo prima. Il fatto che il Signore sta bussando e noi apriamo la porta, noi cosa abbiamo fatto? Non facciamo altro che farlo entrare nella nostra vita. Ma obiettivamente e razionalmente parlando, facciamo vivere il Signore nella nostra vita tutti i giorni? Il Signore, attenzione, ci accetta e sa che noi siamo dei Suoi figliuoli. Noi lo accettiamo come nostro Padre, lo accettiamo come nostro Signore. Il Signore può essere entrato nella nostra vita, ma può essere lontano dal nostro cuore. Prendiamo due semplici che la parola dice mette in evidenza. Nell'Evangelo di Luca, capitolo 15, se non sbaglio, ci viene raccontata la parabola del figlio prodigo, è vero? Questo figliuolo che a un giorno viveva in casa di suo padre, il fatto stesso che la mattina si è alzato, ha chiesto i beni al padre per andarsene fuori, sta a dimostrare che la casa veniva gestita dal padre. Lui non gestiva la casa, lui era un figliuolo. Ha preso la sua eredità e se n'è andato. Sappiamo che nella sua esperienza ha consumato l'eredità, si è trovato solo, si è pentito di quel gesto ed è tornato indietro. E nel momento in cui il padre lo ha visto, sappiamo, è andato incontro, ma nel momento in cui questo figliuolo si è inginocchiato davanti al padre e ha detto: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. In questo momento, in quel momento che il figliuolo ha fatto entrare il padre nella sua vita e il padre ha potuto gestire la sua vita, ha potuto gestire la sua casa. E sappiamo che poi il banchetto che ha fatto, proprio in questo momento. Ma prima era semplicemente un figliuolo lontano dal padre. Il padre non lo ha rinnegato, né tanto lui non ha più riconosciuto suo padre. Si è sempre sentito figlio. Ma nel momento in cui ha chiesto perdono e ha aperto il suo cuore al padre, allora il padre ha potuto muoversi più liberamente per guidarlo, per sostenerlo, per gestirlo. In Proverbi capitolo 23, al versetto 26, c'è un altro bellissimo versetto. Il Signore dice: figlio mio, dammi il tuo cuore. Ora, se è Dio che parla e dice: figlio mio, dammi il tuo cuore, noi lo riconosciamo come Dio, Egli ci riconosce come i suoi figli. Ma evidentemente se dice dammi il tuo cuore, vuol dire che ci sono dei figli che non danno il cuore al Signore. È vero o no? E questa è una attestazione pratica. Perché Dio non ci rigetta come suoi figli. Ci invita semplicemente: dammi il tuo cuore. E allora il nostro compito qual è? È semplicemente quello che non è che abbiamo accettato il nostro Signore e siamo a posto per tutta la vita. No, noi dobbiamo mantenere sempre aperta la porta del nostro cuore giorno per giorno al Signore, affinché Egli possa guidare, modellare la nostra vita. Perché nel momento in cui noi socchiudiamo la porta attraverso la nostra vita quotidiana, attraverso la nostra mentalità, non facciamo altro che contristare il Signore, lo limitiamo nella sua libertà di poterci guidare, di poterci sostenere. Come sappiamo che i farisei facevano spesso, i farisei, i scribi conoscevano molto bene la legge, eppure quante volte il Signore li ha rimproverati, quante volte sono stati rimproverati dagli apostoli, quante volte sono stati rimproverati da Stefano, il primo martire, in Atti capitolo 7. Conoscevano bene la legge, però non la praticavano. Così anche noi siamo certi che apparteniamo al Signore, sappiamo quello che il Signore vuole da ognuno di noi, però dobbiamo praticarlo, dobbiamo mantenere aperta la porta del nostro cuore a Lui. Perché se noi manteniamo aperta la porta, cosa ci viene detto? L'altra azione, la quarta azione di questo passo? Io entrerò da Lui. E il fatto di aprire la porta e lasciare andare il Signore significa semplicemente che dobbiamo riconoscerlo come nostro Signore e Padrone continuo della nostra vita. Dobbiamo riconoscerlo come colui che ci ha dato la vita. Perché noi eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati. Ed Egli, nella persona di Cristo, ci vuole guidare. Aprire la porta per far entrare il Signore significa dimorare presso di Lui. Significa essere condotti continuamente dalla sua mano. Significa non temere nessun pericolo. Significa pensare come la pensa Lui, come ci dice in Isaia: non sono i vostri pensieri, ma sono i miei quelli che vanno bene. Significa, sotto una semplice frase, aprire la porta, che senza il Signore non possiamo fare assolutamente niente. E tutto questo lo possiamo proprio racchiudere in un bellissimo passo che la parola di Dio ci mette in evidenza. Nel Salmo 91, al versetto 1, ci viene detto chiaramente: chi dimora nel ritiro dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente. Chi dimora nel ritiro dell'Altissimo. Se noi teniamo aperta la porta del nostro cuore al Signore, dimoriamo presso di Lui. Perché questo? Perché Isaia capitolo 41, versetto 10 ci dice: perché tu non devi temere, io sono con te, non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. E al versetto 4 del capitolo 46 il Signore ci dice: fin quando tempo lo farà questo? Non lo farà temporaneamente, ma leggiamo proprio attestamente: fino alla vostra vecchiaia io sarò lo stesso, fino alla vostra canizie io vi porterò, io vi ho fatti ed io vi sosterrò, sì, vi si porterò e vi salverò. Quindi quando il Signore inizia un procedimento, inizia un'azione, non la interrompe mai. E non dobbiamo meravigliarci, cari fratelli, che ogni giorno noi dobbiamo tenere aperta la porta del nostro cuore al Signore, perché noi ogni giorno abbiamo bisogno del suo aiuto. E aprendo la porta, il Signore, entrando nel nostro cuore, nella nostra vita, cosa fa? Non è che rimane fermo. E gli dice: cenerò con Lui ed Egli è con me. Profeticamente questo passo si riferisce alle nozze dell'agnello, ma oggi, nella nostra attualità, cosa significa cenare, che il Signore vuole cenare con noi? Sappiamo, credo che tutti quanti, che il gesto di cenare insieme significa un fatto di un tempo di intimità, significa un tempo di gioia da condividere con chi abbiamo a tavola. Significa che noi con colui che abbiamo che è a tavola con noi, significa che abbiamo la stessa mentalità, abbiamo la stessa mente, gli stessi pensieri, abbiamo lo stesso modo di procedere. Significa essere costantemente vicini durante tutta la cena. E il Signore vuole fare questo con noi. Egli entrando nel nostro cuore, Egli vuole governare tutta la nostra vita, non semplicemente una parte, ma Egli vuole avere il possesso di tutti noi. Perché questo? Per un semplice motivo. Giovanni, capitolo 14, versetto 23. Egli ci dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi, attenzione, noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. E Gesù Cristo, per confermare questo, prima che venisse arrestato, di compiere il sacrificio della croce, nel capitolo 17 di Giovanni, i versetti 20 e 21, cosa dice? Io non ti prego soltanto per questo, cioè per gli apostoli, ma ti prego anche per tutti coloro che ascolteranno, che crederanno e ascolteranno la loro parola tramite questi apostoli. E qual è lo scopo? Quello di essere uno, uno fra di loro, uno fra di noi, uno con noi. E in questa affermazione di uno con noi è il fatto che Cristo, che il Signore stesso, Dio stesso, vuole entrare nella nostra vita, ci mette in evidenza un'altra realtà, ci mette in evidenza quello che la Trinità è entrato nell'uomo. Io entrerò e picchio. Possiamo vedere la persona di Dio, che nel suo amore si è avvicinato ad ognuno di noi, annullando proprio, o meglio, annullando proprio la barriera, il peccato, dopo che il peccato è entrato nell'uomo. Gesù Cristo, picchiando, cosa ci vuole rappresentare? Può rappresentare che Egli con il sacrificio della croce ha annullato quella barriera che ci separava da Dio, tra me e Dio. E il fatto di entrare, che Egli entra, cosa significa? Benissimamente significa che, avendo accettato il nostro cuore il Signore, Egli dimora in noi nella persona dello Spirito Santo. Quindi noi abbiamo in noi quella divinità eterna, quella divinità completa per far guidare la nostra vita. E credo che a questo punto non c'è da fare altro che semplicemente qualcosa di un passo avanti. Qual è questo passo? Una decisione personale che ognuno di noi siamo chiamati a fare. Allora, per te, cara anima, che ancora una volta questa mattina il Signore ha fatto sentire la sua voce, qual è l'invito che Egli dice? Egli vuole entrare nella tua vita. Egli vuole gestire la tua vita. E per fare questo devi semplicemente avere la forza, o meglio, la volontà di aprire la porta del tuo cuore e guardare chi c'è all'altra parte. Dietro la confessione e il pentimento del tuo peccato. E senz'altro Egli ti darà la gioia da ora e in eterno, promettendo che Egli vivrà tutti i giorni con te. E per noi, cari fratelli, che abbiamo fatto questo passo, credo che l'unica cosa che possiamo fare è quella di permettere al nostro Dio che Egli governi tutta la nostra vita, continuamente, giorno per giorno. Perché vedete, il fatto di incontrare il nostro Signore, possiamo dire anche chiaramente che siamo venuti qua stamattina a incontrare il nostro Signore, è vero. Noi abbiamo questo luogo, ci prepariamo mentalmente per avere anche spazio riservato per il Signore. Siamo venuti qui per incontrare il nostro Dio spiritualmente, è vero. Ma il fatto di incontrare Dio non significa semplicemente avvicinarsi ai simboli, partecipare ai simboli, sapere il suo significato. Non significa semplicemente essere parti integranti, che Cristo attestare continuamente che Cristo è morto per me e io faccio parte di quel corpo che è stato rotto il mio peccato. Questo qua è un fatto esteriore, un simbolo esteriore. Bene, ma incontrare il Signore significa farlo vivere nella mia vita, giorno per giorno. Incontrare il Signore significa confermare uno dei tanti passi che abbiamo nella Scrittura, per esempio in Colossesi, capitolo 2, versetti 6 e 7, ci dice chiaramente: avendo ricevuto Cristo Gesù, il Signore della vita, e noi lo abbiamo ricevuto, camminiamo insieme a Lui, in che modo? Essendo radicati, mettendo le radici, essendo edificati, il terreno fa crescere il frutto della pianta che è stata piantata, ed essendo confermati nella fede, come ci è stato insegnato, abbondando in azioni di grazia. Credo che il Signore vuole da me questo, che io sia perennemente aperto per Lui, perché solo così lo possiamo glorificare nella nostra vita. Solo così possiamo custodire e sentire il valore di quell'oro prezioso che il Signore ci dice che ha messo nei nostri cuori, che siamo dei vasi di terra. Qual è la persona di Cristo nella persona dello Spirito Santo? Che il Signore ci aiuti a compiere questo, che il Signore ci aiuti affinché lo possiamo glorificare giorno per giorno, non semplicemente in questo luogo, esprimendo la nostra lode e il nostro ringraziamento a Lui, ma soprattutto con la nostra vita di testimonianza di essere luce in questo mondo di tenebre. Amen.
Amen. Amen.